tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
For the pay. E io voglio, diciamo così, ristabilire una consuetudine che abbiamo portato avanti parecchie volte a lungo qui a Radio Rock con Claudio Trotta. Claudio Trotta recensisce le novità di Radio Rock senza filtri, senza problemi. Gli facciamo ascoltare novità e lui ci dice quelle che gli piacciono, gli fanno schifo. Tanto qui, lo sai Claudio, dato buongiorno a Claudio Trotta, bentornato a Radio Rock dopo
buongiorno
troppo tempo.
Buongiorno a voi due, buongiorno a chi ci ascolta.
Troppo tempo. No, ti dicevo, qui possiamo dire quello che vogliamo, lo sai che non ci sono filtri, non ci sono censure.
Perché
non
da
ci
qualche sono... parte c'è una situazione dove non dico quello che voglio.
Ah no, sì, ma questo, vabbè, diciamo, su questo diciamo ci siamo trovati sin dal primo momento, nel senso che è esattamente così anche per te e perciò ti piacciono questi Dead Air con... Do It For The Pay?
Decisamente notevoli, un bel tiro, mi hanno fatto venire in mente tante cose, tanti e tanti anni di concerti, quando i concerti erano concerti e non quello che sono diventati, quando il pubblico pogava, quando si partecipava e non si fingeva, quando si ascoltava e si guardava quello che succedeva sul palco e non si guardava il telefonino, quando non si voltava le spalle a chi suonava sul palco per farsi il selfie. E insomma, quando, ecco.
Senti, intanto ho ritrovato la data. Prodigy al Palazzo dello Sport qui a Roma, 20 settembre 1997. Commentavamo fuori onda un concerto storico. Loro erano al loro massimo perché era il tour di Fat of the Land. Forse la prima volta in Italia. O a Roma credo sicuramente la prima volta, e fu un concerto mitico perché mi ricordo nessuno riuscire a stare fermo a quel concerto. Che ricordi hai dei Prodigy, Claudio?
Ma guarda, i Prodigy sono un gruppo con cui ho lavorato da tantissimi anni, ne ho tanti di ricordi. Tanto per cominciare, avevano un agente che è morto e che poi ha, come dire, la sua opera è continuata con il figlio Solomon Parker. È un agente bello tosto, di quelli inglesi tosti di vecchia data, dove per dire, le prime volte che ho portato in Italia i Prodigy ho dovuto pagare tutto in anticipo, con largo anticipo. Da un punto di vista della produzione erano molto pesanti sulle richieste, soprattutto sul volume. Devo dire che loro e i Manowar probabilmente sono i due gruppi più loud che ho portato in Italia, sicuramente più loud di, che ne so, di Slayer o Slipknot, che anche loro.
Eccolo, questo prima ce lo dicevi fuori onda, parlavamo di Marilyn Manson che sarà la cavella vittoria, tu dicevi ma i Prodigy sono molto
pop,
più numerosi.
Marilyn Manson è pop, non c'entra niente.
Cioè, Prodigy più numerosi degli Slayer e degli Slipknot.
Il tema è che Prodigy ed è il tema che un rockettaro come me, poi adesso non mi piace più usare la parola rockettare, io mi considero un rocker, che è un'altra cosa. Quando ho cominciato a fare gruppi di musica elettronica come i Prodigy, come i Chemical Brothers e come altri, sono stato sconcertato dall'energia micidiale che riuscivano ad emanare, che era assolutamente comparabile a quella dei gruppi heavy metal, dei gruppi hard rock. E li ho fatti tutti, quindi credo di capirne qualcosa. E fra l'altro i Prodigy hanno perso il cantante, che era una persona fra l'altro molto simpatica, molto, aveva questo look
particolare, riconoscibile.
Ma molte volte gli artisti sono Dr. Jekyll e Mr. Hyde, certo. Ricordo Lux Interior, il cantante dei Prodigy e Poison Ivy, la sua moglie, la sua partner sul palco dei Cramps, scusate, dopo la prima volta, una delle prime volte che li ho portati in Italia, ricordo, eravamo al Cubo di Bologna, un grandissimo locale del passato, tra l'altro con un grandissimo operatore, Maurizio Stanzani, che ci ha lasciato tantissimi anni fa. Ogni tanto bisogna ricordarsi anche di chi ci ha lasciato, perché comunque è con noi con le sue opere, è con noi con la sua affettività, con la sua e con la propria armonia. E ricordo un concerto dove, vabbè, Lux era un po', che per quelli che non lo conoscono e hanno in mente Iggy Pop fa musica per bambini al confronto di Lux,
certo.
Sul palco ne faceva di cotte e di crude, andava sulle casse, eccetera eccetera. Dopodiché vado al ristorante con loro due, fra l'altro ero io da solo con loro due, e mi trovo davanti questi due eleganti, fini, molto tranquilli. Lui sembrava un professore di inglese, lei una di applicazioni tecniche.
Un altro così era Alice Cooper, no? Che tu lo vedevi.
Alice Cooper, cioè. Però per tornare al concetto dei Prodigy, perché se lo vuoi fare adesso o vuoi farlo dopo?
No, facciamo adesso.
Cioè, quel concerto fu molto particolare, perché questo è un paese, l'Italia, e fra l'altro questa è una città, Roma, molto particolari. In generale, come tutti noi sappiamo, ma se poi entriamo nel campo del live ancora più particolari, è un paese dove le regole cambiano dalla mattina alla sera, dove le regole esistono, è un paese meravigliosamente eccezionale per le regole, peccato che non le rispetta nessuno, e soprattutto nessuno fa in modo che vengano rispettate,
certo.
È un paese dove, per quanto riguarda il live, si è sempre speso davvero poco da parte delle istituzioni, dei governi nazionali, locali, di destra, di sinistra, di centro-sinistra, non cambia niente, strutturalmente per la musica, e si è sempre speso in un'altra maniera, ma ne parliamo dopo, sennò finisce che esco dal tema. Il Palaeur, ex Palalottomatica e tutte le maniere come lo vuoi chiamare, che è una struttura, insomma, discutibile, che però ha, da un punto di vista acustico, e che però è stata comunque, come dire, uno spazio usato da tanti, da tutti, sempre meglio del Palamarino. Io al Palamarino addirittura ho fatto i Metallica, Stevie Wonder, vabbè, mi metto le mani nei capelli adesso solo a pensare.
Adesso sta crollando a pezzi.
Ma fa nulla. Il Palaeur, il giorno del concerto dei Prodigy, magicamente il prefetto, il questore, non mi ricordo adesso, non voglio dire una stupidaggine, decise che nella platea, dove la gente sta in piedi, non ci potevano entrare più di 400 persone. Ora, lì nella platea generalmente ce ne stanno 2000, 2005, adesso non mi ricordo quanto è adesso legalmente il numero. E il concerto...
La mattina stessa?
Quel giorno stesso, non mi ricordo se la mattina stessa o il giorno prima, quello che è, si presentò il leggendario questore Margherito. Margherito era un questore piuttosto conosciuto, perché comunque, come dire, era stato il protagonista di una serie di episodi abbastanza controversi, mettiamola così, nel caso di manifestazioni, concerti o altre robe. Si è presentato e con una tigna di quelle durissime per far rispettare questa cosa. Per l'amor del cielo, faceva il suo lavoro. Peccato che il pubblico, appena si sono spente le luci, ha cominciato a lanciarsi da appena dalla gradinata appena sopra, e a quel punto lui è sul palco. Io avevo scelto come opening act dei Prodigy Marlene Kunz, con i quali collaboravo, avevo anche un rapporto di simpatia, di rispetto con Cristiano Godano, e c'erano sul palco loro. Lui è arrivato al palco, mi ha guardato, cioè ho capito cosa voleva fare, io subito mi sono messo davanti alla scala per evitare che lui salisse sul palco, mi ha spostato e mi ha detto: lei è in arresto. È salito sul palco, ha strappato la chitarra dalle mani di Cristiano Godano e ha interrotto il concerto. Cristiano ha visto tutto e da quel giorno sono diventato il loro idolo, il loro eroe, eccetera. Dopodiché è sceso, io ero in arresto teoricamente, e sono passati un bel 3, 4, 5 minuti, adesso non mi ricordo quanto, durante i quali il pubblico urlava, il concerto era stato interrotto, non si capiva cosa stava succedendo. Ha fatto una serie di telefonate e dopodiché ha dato il via per far ripartire il concerto. Si è dimenticato che io ero stato arrestato. Adesso magari mi sta ascoltando.
Adesso non se lo ricorda. È in prescrizione ormai, dai.
Adesso è in prescrizione, mi è andata bene.
C'è qualcuno che scrive: buongiorno, come mai non si usa più lo Stadio Flaminio? Ci vedi Springsteen, gli U2, Pearl Jam, Michael Jackson.
Ma dunque, lo Stadio Flaminio non c'è più perché purtroppo a un certo punto non era più utilizzabile, perlomeno una parte dello stadio era pericolante e quant'altro. Per molti anni si sono fatte svariate ipotesi, ci sono anche adesso delle ipotesi di ristrutturazione, ma purtroppo nulla succede ed è un peccato grave, perché il Flaminio, con tutti i limiti del caso, potrebbe essere rimesso a posto e avrebbe delle buonissime chance di essere uno spazio per la musica. Peraltro, lo dico come dire, a costo anche di essere criticato, a me non piace molto fare i concerti allo Stadio Olimpico, per il semplice fatto che, essendoci la pista dell'atletica, non è uno stadio all'inglese,
è sempre molto lontano,
si è vicini, un po' come lo stadio di Bari, cioè anche le partite ti sembra di vederle in televisione, cioè tanto vale vederle a casa.
Guarda, io ci ho visto Ed Sheeran, è praticamente in un'altra città.
Esatto, quindi il Flaminio invece avrebbe quel tipo di caratteristica. Però per concludere questo discorso, io andrei col brano che ho scelto.
Come no?
Che è We Don't Need That Fascist Groove, guarda caso.
Ecco, e che diciamo in questo momento è molto azzeccato, probabilmente.
Sì, è azzeccato per molti motivi. Il discorso che abbiamo fatto fino adesso, sia per quello che diremo dopo.
Bene, Even 17, ascoltiamolo insieme.
Thing. Evil men with racist views spreading all across the land. Don't just sit there on your ass and look at funky chain dance. Brothers, sisters, shoot your best. We don't need this fascist groove thing.
Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters,
history will repeat itself. Crisis point, we're near the hour. Counterforce will do no good. Part you as I feel your power.
Hitler proves that funky stuff. It's not for you and me, girl.
No, 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 no.
Europe's an unhappy land.
No, 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 no.
They've had their fascist growth thing.
Brothers, sisters, we don't need the fascist growth thing. Brothers, sisters, we don't need the fascist growth thing.
Democrats are out of power across that blue wide ocean. Reagan's president-elect, fascist god in motion. Generals tell him what to do. Stop your good time dancing. Train their guns on me and you. Fascist thing advancing. Sisters, brothers, lend a hand. Increase our population. Grab that good thing by the throat and throw it in the ocean. You're real tonight, you move my soul. Let's cruise on the dance floor. Come out your house and dance your dance. Shake that fascist groove thing.
Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing.
Radio Rock Podcast.
We're back, baby.
Let's get back to the rock.
State ascoltando
The Rock Show,
il morning show di Radio Rock.
8 e 36 minuti, rientriamo con la musica scelta da Claudio Trotta, nostro ospite quest'oggi. Ripartiamo con i Disturbed di The Sound of Silence.
Radio Rock, back in time.
Softly creeping, left it scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Loose dreams, I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a split the night and touch the sound
of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs. And voices never shared. And no one dared disturb the sound of silence.
Interveniamo sulla canzone di Disturbed, The Sound of Silence. Claudio,
no, devo ammettere, sì, io non avevo la più pallida idea di che cosa avesse fatto, sì, recentemente. Me l'avete raccontato voi, il cantante dei Disturbed. Mi dissocio completamente dalle sue...
Beh, l'abbiamo detto, interrotta la canzone, e tra l'altro...
Però la canzone è meraviglioso.
La canzone è meravigliosa, la cover, sì, è splendida.
Aveva un senso la scelta.
Peccato, poi adesso entriamo nel merito del discorso che volevamo fare. Peccato per Dave Draiman, che devo dire, ci piaceva, stimavamo, però sì, obiettivamente, sì, adesso firmare i missili...
Indifendibile.
Dai, no, ragazzi, infatti scrive qualcuno, perdonatemi, capisco l'ospite, ma è Disturbed. No, ma Claudio non lo sapeva, gliel'abbiamo detto,
sì, onda,
e mi ha detto, non avrei scelto questa canzone,
esatto,
anzi... Interrompi e intervieni, quindi
esatto,
esattamente quello che abbiamo fatto. Buongiorno, per favore potete chiedere a Trotta se un giorno sarà possibile rivedere i Manowar in Italia. Grazie mille, buona giornata, Adriano.
Ma i Manowar è una bella domanda questa. Io mi sono divertito un sacco con i Manowar. Joey Di Maio, la prima volta che l'abbiamo portato in Italia, era di una simpatia inverosimile. Come tutti sanno, si autodefinivano i più rumorosi della terra e come dire, forse lo erano anche, non lo so. Poi da un certo momento in poi Joey, non lo so, adesso mi perdoni se mi sente Joey, però forse gli è partita la brocca,
a parte l'età.
Sì, perché ha cominciato ad avere un, cioè l'autostima l'ha sempre avuta in una maniera incredibile, ma ha cominciato un po' come faceva uno dei miei idoli, Maradona, a parlare in terza persona,
ah, sì,
il che è un po' problematico
quando vedi queste cose.
E ha cominciato a decidere che i biglietti, voglio dire, con grandissima anticipazione rispetto allo schifo che stiamo vivendo, poi dopo magari ne parleremo,
come no,
che i biglietti dovevano costare delle cifre fantascientifiche per andare a sentire i Manowar. E una volta, fra l'altro, è venuto in Italia non con noi, non con me, non con Barley, ma con qualcun altro, credo con dei prezzi di biglietti piuttosto alti, non mi ricordo come andò, però siamo anche andati a trovarlo, qualcosa si è rotto, quindi no, non credo personalmente che ci saranno molte altre opportunità, però you never know in life, non lo sai mai.
Infatti, senti, ci scrive qualcuno, mi piacerebbe sapere l'opinione dell'esperto ospite, esperto, però parlavo di Claudio Trotta, uno dei più grandi, se non, mi permetto, mi spingo a dire il più grande,
il più,
diciamo, promotore di concerti, impresario, si diceva una volta, di concerti che abbiamo in Italia, sicuramente il più puro, il più dedito alla causa, quello che non ha mai accettato compromessi, che dice le cose in faccia e come stanno. Però vabbè, vogliono sapere la tua opinione sui Niqab. A mio parere sono un mix tra Beastie Boys, Prodigy, Chemical Brothers. Io ci vedo pure un po' di Bloodhound Gang nella musica dei Niqab, nella parte un pochino più meno seriosa, diciamo così.
Mi piacciono, abbiamo provato a portarli in Italia, poi sono venuti in Italia con un altro organizzatore, cioè verranno in Italia sì, con un altro organizzatore, che va bene uguale. Sono un buon gruppo e se, devo dire la verità, sono diventato un po' pigro ed è già difficile che vada con continuità ai concerti che organizziamo noi, che sono già tantissimi. È difficile che vada a dei concerti che non sono in spazi davvero piccoli, perché mi piace da matti sentire la musica, ascoltare il batterista, ascoltare il bassista, quindi è difficile, che non ho più voglia di stare in piedi, io ho quasi 69 anni ragazzi, e mi fanno anche male le gambe, lo dico proprio serenamente, e quindi voglio stare seduto, e quindi è difficile che vada a sentire concerti rock o ex rock, perché poi sulla parola rock insomma,
ah beh certo, potremmo dire... Intanto qualcuno scrive i Disturbed, mannaggia puntini puntini, però invece è stato molto utile perché abbiamo chiarito, abbiamo raccontato a Claudio questa cosa.
Io sono pro Palestina, c'è stato e c'è un genocidio, immaginarsi se posso mai sostenere uno israeliano che dice cose diverse o che firma dischi, come mai hai raccontato tu, non sì, lo sapevo. È che avevo scelto quel brano, fra l'altro l'avevo scelto, non ci siamo capiti io e te, per metterlo dopo una conversazione che non abbiamo ancora avuto.
Ma qui è tutto
perché,
così
perché, ma no, ma va bene così. Ma infatti
c'è qualcuno che ti chiede, tra l'altro dopo ci entriamo, se hai visto il film Epic su Elvis. Il film Epic su Elvis, non lo so qual è il film.
Forse
Epic?
Biopic, voleva scrivere. Potrebbe
essere Biopic di Elvis, ma già di un po' di quello dove sì, c'era
di Baz Luhrmann, no?
Dove
del
c'era
22.
Tom Hanks, che
sì, bravo, che faceva il colonnello. Sì,
sì, l'ho visto. Non è che mi abbia particolarmente entusiasmato, non era malvagio. Devo dire che l'ultimo biopic che mi è davvero piaciuto è Bohemian Rhapsody, sì, soprattutto la prima mezz'ora è strepitosa. Non mi è piaciuto per nulla il biopic sulla fase di Nebraska.
Ti volevo chiedere questo, tu che lo conosci bene, Springsteen.
Ma sinceramente ho trovato l'attore lontano, cioè voglio dire, in tutto il film non c'è mai un sorriso, sempre con questa posa con la testa piegata, cioè non, a me non è piaciuto.
No, dici non
mi è piaciuto per
non
nulla.
Lo rappresentava.
Non lo so, se non mi è piaciuto il film, poi attenzione, il cinema, io ho cominciato ad amare il cinema con il neorealismo italiano e soprattutto con Louis Buñuel è magia,
certo,
Louis Buñuel è il fascino descritto della borghesia, certo, l'oscuro oggetto del desiderio, erano film dove, o anche Ferreri, certi film di Ferreri, i film di Buñuel messicani, spagnoli, era magia, non è che dovevi per forza capire, o meglio, non c'era una morale, eri tu che decidevi che cosa ci volevi, ci potevi vedere. Quindi non è che per forza un biopic, dal mio punto di vista, deve essere fedele alla storia,
certo,
perché anche Bohemian Rhapsody c'è un sacco di cose che non sono accadute in quella maniera.
Sì.
Quindi è...
Infatti,
irrilevante.
Molti fan
è irrilevante.
Dicono,
quello è un documentario. Allora, se uno vuole vedere un docufilm,
sì, no, in effetti l'idea è interessante. Quindi il fatto che sia romanzato, nonostante parli di qualcuno che effettivamente
è un film,
certo,
è quello su Bob Dylan.
È la narrazione che deve essere, è la narrazione che deve essere credibile, ed è l'interpretazione che deve essere credibile. Quello di Dylan mi è sembrato decisamente meglio di quello invece su Nebraska. Anche lì, poi dopo ci sono degli aspetti, qui smentisco quello che ho appena detto. Nel film, nel biopic su Dylan, alcune figure seminali e fondamentali per tutta la storia della musica cantautoriale americana, e in particolar modo per lui, per Dylan, sono in secondo piano, cioè Dave Varron, che appena citato, Fred Neil uguale, in realtà erano i suoi riferimenti, oltre a tutto il blues rurale, oltre a, ovviamente, a Buddy Guthrie.
Senti, c'è qualcuno che chiede una cosa che, di cui parliamo spesso quando capiti da queste parti: perché Roma non riesce più ad attrarre grandi band? Si sta fermando tutto a Milano, Ferrara, Verona. Allora sì, il nord Italia.
Allora qua
tema discusso.
Si apre una voragine. Innanzitutto bisognerebbe ridefinire cosa significa grande band, ridefinire cosa significa concerto, ridefinire cosa significa festival, ridefinire cosa significa location per fare i concerti. Roma è diventata, concettualmente lo è quasi sempre stata, una città dove a predominare nel campo della popular music negli ultimi 30-40 anni, io opero da ormai quasi 50 anni, mannaggia me, è stata sempre la musica italiana. Forse qualcuno non se ne è accorto, ma è così. Come peraltro non è stata solo Roma, è tutta l'Italia che è così. E soprattutto da Roma in giù il predominio è della musica italiana, soprattutto per quanto riguarda il live, ma anche per il gusto medio, per quello che i media, come dire, di cui si occupano, quello di cui il sistema radiofonico, lascia perdere Radio Rock, le radio commerciali fanno. Quindi non c'è da stupirsi se il festival del mio amico Max Bucci è diventato sostanzialmente un festival di musica italiana con...
Sì. Qualche... dicono dovrebbe cambiare nome, non si deve chiamare più così, perché...
Sai, questo è un tema di vecchia data. Cioè, i festival jazz in tutto il mondo, anche i più belli, il Montreux Jazz Festival, il festival jazz in Olanda, di cui adesso non ricordo il nome, il Montreal Jazz Festival in Canada, hanno tantissima musica che non è più jazz strettamente, come anche i Blues Festival, quei pochi che sono rimasti, perché sono rimasti davvero pochi. Certo, la parola rock, qui però facciamo un passo indietro a quello che stavamo dicendo prima, è una parola che, ahimè, è sostanzialmente svuotata di significato quando si pensa che i Maneskin hanno avuto un successo internazionale, perché lo hanno avuto, come gruppo rock, e per quanto mi riguarda sono pop, ma va bene così, non è che il pop fa schifo, ma è un'altra cosa.
Senti, c'è stata una polemica qui a Roma, a proposito di concerti a Roma, ne parla l'ascoltatore, il nostro Alessio, vediamo se tu ti vuoi dire la tua.
Ma invece cosa ne pensi della data annullata del concerto degli Alter Bridge al Palatlantico?
Hai seguito la vicenda, Claudio?
Sì, no, l'ho capito, ma dunque... premesso che non ho indicazioni dirette, conoscenza diretta, non c'ero e non ho neanche parlato direttamente né con i gestori del locale né con... Penso che quello che ha fatto il tour manager sia sbagliato. Non è corretto fare così. A meno che, qui entro nel merito di qualcosa che non so come è andata avanti, lo confesso, a meno che dopo quel concerto l'Atlantico sia stato chiuso, non è stato chiuso, giusto? Allora ha sbagliato, ed è tipico di un'arroganza anglo-americana di cui personalmente ho i coglioni pieni.
Allora ti stavo proprio per chiedere, con quanti tour manager hai litigato nel corso?
Ma no, ma io non ho...
Tour manager è l'alter ego, no, dell'impresario di concerto.
Premesso che...
Il nemico.
Non lo dico con altezzosità, però non mi occupo più del day by day.
Certo, chiaro.
Cioè, c'è un momento nella vita in cui, come dire, uno alcune cose cerca di non farle.
Certo.
E non le faccio più. E ci sono stati molti casi di arroganza anglo-americana, soprattutto anglo, devo dire la verità. Gli inglesi sono più spocchiosi, però gli americani sono più ignoranti. Quindi diciamo che c'è un mito da sfatare. La professionalità non è necessariamente anglo-americana. La professionalità è un dovere e un valore che bisogna continuamente alimentare nella propria vita, indipendentemente se si è bulgari, turchi, certo, americani o inglesi. Certo è che il rock and roll lo hanno inventato loro, gli anglo-americani, questo è poco ma sicuro, e certo è che alcuni paesi europei hanno cominciato molto in ritardo rispetto a loro, e quindi per conseguenza logica ci è voluto più tempo per entrare in determinate, in determinate modalità. E certo è, e questo è il fatto più grave di tutti, che vivo da quando ho iniziato, a metà degli anni 70, la politica ha totalmente fallito, io posso parlare dal 75 ad oggi, ma sapendo di fallire, nel senso che non ci ha mai neanche provato. Questo è il paese teoricamente più musicale del mondo, perché è un paese che ha voglio dire, i grandi editori dell'Ottocento, i grandi compositori, i movimenti della musica classica con i nomi italiani,
certo,
una tradizione di musica popolare straordinaria in tutto il paese, jazz meraviglioso, eccetera eccetera. Il rock no, è irrilevante, no, il rock italiano è un paese che purtroppo non ha insegnamento musicale nella scuola obbligatoria adeguato, si insegna ancora col flautino. Non, sì, è il paese dove non si spendono soldi per le strutture, non si spende soldi da parte dei governi di tutte le parti, di tutte le nazionali, regioni, province, comuni, quello che è, sulle strutture, quindi sull'insegnamento, sulla formazione, sulla possibilità di esprimersi, e quindi è un paese con un sistema radiotelevisivo vecchio come non so che cosa, un paese dove la musica è umiliata,
sì,
ed è conseguenza di tutto questo è che c'è una qualità degli spazi che spesso e volentieri è ampiamente discutibile. Però da qui a dire che ci si può comportare in quella maniera,
ah, no, certo,
cioè, senti, esistono delle leggi, esistono delle responsabilità. Se la commissione di vigilanza ha dato l'autorizzazione,
certo,
non ci si può comportare in quella maniera.
Sono d'accordo. Senti, noi in realtà abbiamo messo Sound of Silence per aprire il tema, diciamo, tecnico del suono nei concerti. Adesso però abbiamo chiacchierato tanto, ci siamo portati anche su altri discorsi, mettiamo un po' di musica,
ecco,
e poi dopo lo
riprendiamo. Vorrei solo dire che non quello di cui vorrei parlare non è tanto e solo il tema tecnico, ma proprio il tema culturale del,
sì,
suono, dell'avvolgimento, della melassa in cui viviamo.
Ne parliamo fra poco. Che ascoltiamo, Claudio?
E adesso mi metti in difficoltà. Ma non lo so, cosa vuoi ascoltare?
Tutto
tu,
quello che vuoi. Fai
per
tu.
Esempio, c'è l'ultimo album di Van,
sì,
che non è malaccio. Devo dire che sono tanti anni che fa tanti album, uno più bello dell'altro.
Sì, grandissimo. E poi tu lavori con lui da...
No, in realtà non lavoro più con lui da un bel po' di tempo.
Ah, però hai lavorato tantissimo.
Penso che non viene in Italia anche da un sacco di tempo.
Ok, ok.
Però l'ho incontrato, e poi ne parliamo dopo.
Va bene, mettiamo qualcosa...
Sì, che ti dico cosa mettere.
Sì.
Sai cosa potresti mettere?
Uscito da pochissimo, fra l'altro, è uscito da qualche settimana, credo a inizio anno.
L'album si chiama Somebody Tried to Sell Me a Bridge,
sì,
non è male.
Sì.
Sembra Totò.
Sì, è vero. Qualcuno ha tentato di vendermi un ponte.
Esatto.
Vabbè.
Non lo so. Metti Play the Honky Tonks con Elvin Bishop, che magari è uno che ogni tanto tu te la smetti. Grandissimo chitarrista.
Benissimo. Ascoltiamo Van Morrison dall'ultimo disco, Play the Honky Tonks, l'album Somebody Tried to Sell Me a Bridge.
I'm tired of being abused down, tired of feeling low. Gonna have myself some fun. Won't have to worry no more. I'm gonna play the high class joints. I'm gonna play the low class joints. Baby, I'm even gonna play the honky tonks. Yeah. Well, I've always been true. I've never told you no lie. No matter what I say to you, I'm never satisfied. I'm gonna play the high class joints. I'm gonna play the low class joints.
the honky tonks, honky tonks. Well, I haven't been running around, I've just been playing it cool. Thought that you would change, but you still treat me like a fool. I'm gonna play
the high class joints.
I'm gonna play
the low class joints.
Low class joints. Baby, baby, I'm even gonna play the honky tonks. Honky tonks.
Radio Rock Podcast.
Sveglia! Stai ascoltando
The Rock Show,
il morning show di Radio Rock
on Radio Rock.
E noi rientriamo alle 9:03 minuti con i Linkin Park di Faint.
Radio Rock, back in time.
Loneliness, a little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. What I want you to want, what I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got. A little unconfident, cause you don't understand to do what I can, but sometimes I don't make sense. I what you never want to say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got.
You're gonna
Molto bene, il Linkin Park di Faint. Vi parlo di una cosa molto bella, ragazzi, perché c'è Diamond, l'ultimo album dei Nuovo Disordine Mondiale, pubblicato da Vurek Records, prodotto da Giulio Ragno Favero del Teatro degli Orrori. Diamond è un viaggio fatto di suoni oscuri, potenti e viscerali, attraversato da testi esoterici e filosofici come un unico rito notturno. In Diamond le difficoltà non sono nemici, sono porte, sono strumenti di ricerca per incontrare il tuo vero io, la tua volontà più autentica, un ascolto per chi desidera guardarsi dentro con coraggio, senza giudizio, e trasformare l'ombra in forza. Diamond è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in vinile su vrec.it. La band sarà inoltre in concerto a Roma venerdì 6 marzo. Per info cerca NDM Band su Instagram. Molto bene. Allora, ragazzi, qui arrivano parecchi messaggi per il nostro Claudio Trotta.
Spara, spara.
E quindi, grazie per la musica e la speranza, ti scrivono. Grazie per la musica e per la speranza. Poi, buongiorno Radio Rock, il primo concerto heavy metal che ho visto è stato Iron Maiden, che fecero tappa anche al Palasport della mia Genova durante il Real Live Tour del 1993. Avevo 17 anni. Grazie Claudio, scrive Davide. Gli Iron Maiden pure te li ricordi?
Guarda, con gli Iron Maiden ho fatto tantissimi tour, mi sono divertito come un matto. C'era il production manager Dickie Bell che mangiava sempre aglio, così come uno mangia le caramelle, ma d'altra parte, ma questo l'ho già raccontato, anche Lorena McKennitt, che uno non ci pensa manco. Lorena McKennitt
meravigliosa,
suona l'arpa, eccetera, invece mangia l'aglio continuamente.
Perfetto.
E con gli Iron Maiden abbiamo fatto un concerto, ma anche questo forse l'ho già raccontato in altre occasioni, a Malta, che è rimasto nella storia. Ci siamo divertiti come dei matti, siamo andati a Gozo,
sì,
in un locale dove ci sarebbero state 200-300 persone, legalmente ce n'erano 3000 e siamo arrivati e ci hanno messo su un elicottero di quelli russi, come si chiamano? Hercules,
okay,
con il backline e tutto. E io, come un'altra volta col mio amico Annibale Boni, eravamo di ritorno da Lione con una TR-42, eravamo andati a vedere il Supertramp, che poi avremmo portato in Italia, e lui si è messo il passaporto in bocca e gli faccio scusa, perché è per il riconoscimento della salma. Quindi ci siamo messi tutti il passaporto in bocca, perché abbiamo detto boh, speriamo di arrivare. E dopodiché, insomma, a Malta davvero un'esperienza incredibile. Ricordo, solo per dire un piccolo aspetto, che avevo chiesto al promoter, mi raccomando, portaci dopo il concerto in un posto vicino e dove si mangi qualcosa di locale.
Certo.
Beh, ci ha portato a 50 km di distanza in un posto dove si mangiavano gli hamburger.
Perfetto.
Lo volevo ammazzare con le mie mani.
Perfetto, tutto giusto.
Ma
tutto
gli Iron Maiden ridevano come dei matti, erano altri tempi. C'era una modalità in generale di rapporto relazionale fra esseri umani che purtroppo io temo si sia sempre andata più persa. E infatti la riflessione più grossa è proprio questa. La musica, la popular music, poi chiamiamola come volete, rock, pop, tutto quello che volete, che perché molti hanno cominciato a organizzare concerti, hanno cominciato a suonare, hanno cominciato a fare i tecnici del suono, hanno cominciato a partecipare ai concerti? Io penso con delle motivazioni che erano principalmente erano principalmente legate alla condivisione, la condivisione di qualcosa che si poteva toccare con mano, che ti poteva cambiare la visione della tua giornata, della tua settimana, della tua vita, della tua professione. C'era emulazione, e soprattutto l'accessibilità. Era accessibile, mi ricordo su questo tema, il fatto di che nessuno ricorda più, ma bisogna ricordare ogni tanto che i concerti accessibili per qualsiasi età, per qualsiasi razza, sì, per sì, qualsiasi, a parte che le razze non esistono, sono un'invenzione.
Senti Claudio, ti voglio dire una cosa. Scrive un amico brasiliano che ci ascolta sempre, Abbiamo parecchi brasiliani che ci ascoltano dal Brasile e dall'Italia. E lui dice: potete mettere un po' di Sepultura a noi brasiliani che stiamo a spaccare la schiena in cantiere, così ci date la carica, eccetera, eccetera. Bom dia anche a te, obrigado. Però io ti dico, io sono stato in Brasile, forse hai visto qualche foto che ho pubblicato, sono stato in Brasile un paio di settimane, un mesetto fa più o meno, per per fare una cosa di cui poi ti parlerò, molto bella, eccetera.
Ma quello è segreto.
L'abbiamo detto, stiamo facendo questo docufilm.
Radio Rock.
Esatto, questo docufilm su Aldair e, ragazzi, sono impazzito per la musica brasiliana, per la Tropicália, per, Caetano Veloso, Gilberto Gil, cioè, tu di brasiliani hai lavorato con qualcuno tra i grandi brasiliani?
Dunque, io voglio ricordare Franco Fontana. Franco Fontana era il mitico creatore dei Lunedì del Sistina, dove al Teatro Sistina lui organizzava dei grandi concerti con Ella Fitzgerald, con Charlie Mingus, eccetera, eccetera, e con tanti brasiliani, Baden Powell, Tocchino. Io ho collaborato con lui quando ha portato a Milano Baden Powell e Tocchino, e questo sicuramente. Dopodiché sto cercando di ricordarmi, recentemente le ragazze, sono messicane, le Warning, messicane,
sì,
o brasiliane?
Sì, è forse messicane, sì.
Qualcheduno brasiliano, però voglio dire, se si parla di Brasile c'è solo un nome, Ronaldo.
Vabbè, qui abbiamo aperto un altro tema calcistico.
No, scusami, cioè lui è il più grande, a parte
quest'anno
Diego,
avete vinto lo scudetto,
a parte
ormai,
Diego, ma lascia perdere, non voglio parlare delle miserie del calcio attuale, voglio parlare di quando il calcio era bellezza, era poesia, quindi Ronaldo, Diego Maradona, Sivori, quello era calcio. Però per tornare al Brasile, quando farai Radio Rock, vedremo.
Sì, guarda, quello...
No, sai, c'è una scena, tu sei stato là e quindi sicuramente ne sai molto più di me. Io ho avuto amici, penso a Maurizio Confalonieri, che anche lui ci ha lasciato, purtroppo, lo saluto dovunque esso sia, che ha lavorato tutta la vita con la musica brasiliana. Io ho provato anche ad ascoltare tanta musica attuale brasiliana.
Sì.
Ce n'è una quantità industriale, ma d'altra parte è un paese enorme.
Enorme, e comunque con il rock loro veramente hanno una scena rock fortissima. Adesso, a parte Sepultura, non hai lavorato così.
A me interessa, sì, no, come non ho lavorato? Io ho parlato in Italia per primo, e più volte Sepultura, come Soulfly, i fratelli Cavallera, certo, me ne ricordo benissimo. La moglie di uno di loro, che era la manager. Però non ascoltiamo i Sepultura adesso, voglia. Dai.
Ascoltiamo quello che vuoi tu, non avevamo deciso quello che avevamo ascoltato.
In realtà mi sembra che te l'avevo detto.
Sì, High Fate, Swamp. Vuoi introdurla questa canzone?
Vuoi mettere già la musica? Perché non stiamo parlando di niente.
No, stiamo chiacchierando. Allora, dobbiamo riprendere due temi.
Devo sempre parlare di questo tema che mi sta a cuore, della melassa sonora da cui siamo avvolti. Ne parliamo dopo aver sentito
High Fade
no,
con
questo è un gruppo
Swamp,
di quelli recenti, perché pensano sembra che io mi occupo solo o ascolto solo
musica roba vecchia, no?
Degli ottantenni, dei settantenni, non è così.
Ascolta tutto.
La verità è che la musica non ha tempo, quindi ogni giorno della nostra vita, non mi stancherò mai di ripeterlo come un mantra, chiunque di noi ha la possibilità di ascoltare almeno una cosa che non ha mai ascoltato prima, il che non significa il nuovo brano del gruppo, dell'artista che già si conosce, ma magari un brano di 800 anni fa o di 1000 di 200 anni fa o di 50 anni fa. La musica, vero linguaggio universale, quando è musica composta, scritta, cantata, interpretata e non solo frutto di algoritmi di merda.
Qua ci scrivono Os Mutantes, giustamente, per quanto riguarda
Os Mutantes, li ho visti dal vivo al Monk.
Al Monk?
Al Monk un po' di anni fa.
Ma dai.
Os Mutantes sono
grandissimi,
top.
Grandissimi.
Os Mutantes.
C'erano anche gli Angra, ricordiamo, come no, Chico Science, Nassau Zumbi, Mang Town, insomma, torniamo.
Ma stavo dicendo, nell'Afrobeat anche, paradossalmente, c'è una scena brasiliana notevolissima. C'è un gruppo che adesso poi quando mettiamo gli iPad vado a cercarlo, così poi lo mettiamo.
Perfetto.
Così ti supero a sinistra.
Bravo. High Fade, Swamp, torniamo fra poco.
A destra.
davvero niente male. I Fade Swamp ce l'ha portata il nostro Claudio Trotta ed è appena uscito, poi tra l'altro, il singolo è uscito qualche giorno fa, fresco fresco. Bravo,
no, perché
Claudio,
se no pensate che sono vecchio, che
sento boomer.
Solo e non è così, vi faccio neri tutti quanti.
Allora, c'è dubbio.
C'è qualcuno che scrive, vabbè, ma non avete finito di spiegare perché i gruppi rock suonano tutti a Milano e nessuno a
Roma.
Esatto,
ha ragione.
Siamo anarchici.
Dunque, la premessa delle premesse è che l'Italia morfologicamente, geograficamente è un paese che ha forma di stivale, dove dal nord alla Sicilia andare e tornare sono 2000 passa chilometri. È una premessa importante questa. Certo. E significa che quando ci sono delle tournée di artisti internazionali di qualsiasi genere, sia le produzioni più consistenti sia quelle meno consistenti per motivi diversi, la difficoltà economica è enorme, perché per raggiungere determinate parti dell'Italia c'è una notevole incidenza economica nel viaggiare, nell'alloggiare e quant'altro. La seconda osservazione di carattere culturale, l'abbiamo fatta prima, ahimè, e nessuno si deve offendere, ma questo lo racconta la storia di questo paese e, e anche le statistiche e anche i numeri, che comunque non significano sempre tutto, ma in questo caso vanno considerati, sì. È una storia che ci dice che la musica internazionale rock fa una notevole fatica da Firenze in giù, da sì. Roma in giù ancora più clamorosamente, e Roma nella fattispecie, io personalmente ho memoria, perché forse poi chi ci ascolta non lo sa neanche questa cosa, ma io ho portato in questa città per la prima volta Aerosmith, ho portato in questa città per la prima volta Bon Jovi, beh, sono stati due fiaschi quando erano davvero Aerosmith e Bon Jovi, non delle cover band come purtroppo di se stessi, come spesso sono diventati questi gruppi. Mentre a Milano avevo fatto, che ne so, 9.000 paganti, a Roma ne avevo fatti 4.000.
E come mai questa cosa, secondo te?
Perché siete dei bufali incolti.
Allora, sì, no, ma cazzo,
questa è una battutaccia.
Fino a 5-6 anni fa a Roma
veniva
un sacco...
significa?
Perché qualcuno dice che è peggiorata la cosa. Cioè dice, sì, ma è chiaro, sì, che è un problema anche culturale. Non di noi che ascoltiamo Radio Rock, ma degli altri.
No, ma è ovvio, bisogna uscire da...
5-6 anni fa a Roma venivano un sacco, sì, di artisti internazionali molto interessanti, adesso zero proprio. Quindi c'è un peggioramento.
Alto un attimo però. Il tema, il peggioramento nasce anche contestualmente al... c'è un momento storico preciso che è il Covid. Il Covid è stato devastante da un, sì, punto di vista culturale, molto di più di quanto se ne parli abbastanza, cioè non se ne parla anzi per nulla. È stato devastante perché quegli anni in cui la vita insieme, il mondo dello stare insieme, io lo chiamavo così in quell'epoca, è stato penalizzato oltremodo, e io mi prendo la responsabilità di quello che dico in maniera ingiustificata, perché mentre il mondo dello stare insieme è stato penalizzato, non è stato penalizzato il mondo dello stare insieme per stare insieme a fare sport,
sì, per diletto, diciamo,
per andare a sentire uno spettacolo dal, sì, vivo, per andare a scuola. Non è stato penalizzato il mondo della finanza, il mondo dei media, il mondo delle grandi aziende, dei grandi cantieri edili e quant'altro. Evidentemente lì, non so in base a quali ragionamenti, si poteva stare insieme, mentre invece stare insieme per ascoltare della musica, per giocare a pallone o per fare qualsiasi altra cosa che non avesse direttamente un esito commerciale, penso anche alla scuola che è stata chiusa, alla giustizia che è stata chiusa, sì, per tanto tempo, beh, quel mondo, quel periodo ha creato dei danni enormi. Inoltre, sì, tutte le nuove generazioni,
ecco, questo,
di quegli anni, certo. Sono cresciute con idee totalmente malsane. ricordo il ministro Franceschini, mannaggia lui, e tanti altri che hanno, spingevano l'idea che lo streaming potesse essere l'alternativa al live. Non lo è, non lo è mai stato e mai lo sarà. Ci sono generazioni di ragazzi che sono cresciuti e che magari sono andati ai primi spettacoli della loro vita pensando che fossero concerti, ma concerti non sono, perché molti degli spettacoli che vengono venduti come concerti non sono concerti, perché non c'è la concertazione, perché non ci sono i musicisti, perché la voce non è vera ma è artefatta, eccetera eccetera eccetera. Tutto questo ha portato a moltissime nuove generazioni che non hanno nessuna coscienza né storia della musica rock, sì, della musica dal,
senti,
vivo.
Claudio, però ti faccio una provocazione. Rispondendo a un messaggio di qualcuno che diceva prima, Claudio, abbassaci i biglietti, i prezzi dei concerti, non può essere anche che magari c'è una differenza anche di costo della vita, nel senso che magari a Roma e al sud la vita costa... No,
bisogna che le cose vengano dette per esteso.
E quindi
la domanda di abbassare i prezzi dei biglietti, che sono vergognosamente e ingiustificatamente alti in moltissimi casi, sì, ma che sono invece tuttora estremamente bassi in altri casi, perché quasi tutta la scena nei club, nei teatri, nelle province italiane, ma anche nelle città, nei concerti di grandissima qualità che si svolgono in spazi di ridotta dimensione sono sottoprezzati e non sono abbastanza partecipati. Non dovete dirla a me, io sono un promoter indipendente, bisogna che cominciate a capire le differenze. Dalla fine del Novecento, intorno al 96-97, c'è stata una situazione dove una o due multinazionali si sono accomprate praticamente quasi tutta la filiera dello spettacolo dal vivo. Hanno cominciato comprando dei promoter o comunque gestendo, sì, controllando le loro attività, hanno proseguito prendendo dei festival, poi hanno controllato delle agenzie e dei management, i database dei fans club, il ticketing, perché hanno fatto il merger con Ticketmaster,
certo,
voluto peraltro,
conflitto di interessi pazzesco,
esatto, accettato dalla seconda amministrazione Obama, perché poi le cose vanno dette, non è che qui non c'è più sinistra e destra, cioè c'è solo l'interesse del capitale, c'è solo l'interesse delle multinazionali. Le nazioni non esistono più, non esiste più una vera territorialità. Siamo tutti schiavi di 10-20 miliardari che durante il Covid peraltro sono diventati sempre più ricchi.
Senti, Paul McCartney,
Paul McCartney è uno dei miei sogni, non ancora realizzato, nel senso che è un artista che non sono mai riuscito a portare in Italia, ci sto provando tuttora da un sacco di tempo. E per me, nonostante dal vivo abbia qualche problema ancora, ha qualche problema sulla voce,
sì,
io trovo che lui sia veramente straordinario. E ho passato tanti anni, e qui parlo da beatlesiano, non che io non sia anche stronziano, mai concepito l'idea che certo, ho concepito che o si è interisti o si è altro.
Vabbè,
questo è poco ma sicuro. Però... vabbè, questo per cazzeggiare. Paul, secondo me, è ancora straordinario perché ha una voglia pazzesca di esistere e non solo, e di essere e non solo di apparire. E lo dimostra continuamente, suonando con chiunque, componendo. Questo è un brano che ho appena scoperto,
sì,
perché nel mio release radar su Spotify, peraltro mi faccio autopubblicità,
sì,
posso?
Certo.
Se andate su Spotify, Claudio Trotta, ci sono quante...
Le tue playlist. Che
sono tipo 800 playlist che non promuovono i miei concerti, promuovono la bellezza trasversale della musica.
Sì, sì, questo garantisco, quindi...
quindi sentiamoci Macca e poi finiamo il discorso su Roma, se no poi mi vengono a prendere sotto casa che non ho risposto.
Benissimo, Macca. Gotta sing, gotta dance, Paul McCartney. Andiamo avanti così in musica questa mattina con... Grazie a Claudio Trotta. Thank you.
People call me a stick in the mud, but it's certainly not true. Who could call me a stick in the mud when I polish my tonsils, put on my dancing shoes?
When I get that feeling at the end of my toes, gonna go in a tramp. I get an itchy feeling at the end of my nose, gonna sing, gonna dance. Gotta sing, gotta dance. Though there may not be much time for romance, gotta sing, gotta dance. I'm gonna sing, I'm gonna dance. When I hear that old train whistle blow, ocean liner getting ready to go, like a runaway horse I'm unable to stop. I can feel my feet go clippity-clop,
clippity-clop,
unable to stop.
So don't stop.
Show di Radio Rock.
E noi rientriamo alle 9:34 minuti con il System of a Down.
Radio Rock, back in time.
Time activity.
adversity, adversity, adversity. Yo, what are you on the wall? How are you on the disorder, disorder? Now, somewhere between the sacred silence and sleep. Somewhere between the sacred silence and sleep. Disorder, disorder, disorder. Flashlight reveries caught in the headlights of a truck, eating seeds as a pastime activity. The toxicity of our city, of our city.
System of a Down, che ne pensi di System of a Down, Claudio? Ti domando se, ti chiedo sempre, l'hai conosciuti? Hai avuto
non, è, di... non è che sono proprio mai capo, mettiamola così.
Sì, sì,
cioè,
sì.
Mi piacciono, per l'amor del cielo, però in generale penso che la spinta propulsiva di determinata musica rock sia finita da tempo, insomma. È un po'... è una così, si autorigenerano,
sì, va avanti per forza, inerzia, per certi versi.
Penso
sì.
Che la creatività sia da altre parti.
Bene, c'è chi scrive: per me Roma non ama andare ai concerti perché non esistono spazi dedicati, la musica si sente malissimo. C'è chi si ricorda addirittura dell'ultimo concerto visto al Flaminio, Bowie in un'altra vita praticamente. Vabbè, David Bowie, insomma, tanta roba al Flaminio. Abbiamo nel frattempo qualcun altro che dice: il divertimento dovrebbe essere gratis. Ma questo, insomma, è un po' complicato, visto che è
se
lavoro.
C'è chi lo fa di lavoro.
Ma,
lavoro
però, no, ma c'è un piccolo problema: definirlo divertimento è un insulto.
Certo.
È quello che ha detto, è quando Conte, non il pessimo allenatore del Napoli, ma l'ex presidente del Consiglio di questo paese, ha definito il mondo dello spettacolo dal vivo intrattenimento. È un insulto grave. Significa non aver capito nulla di che cosa è l'incidenza e il peso specifico dell'arte dello spettacolo dal vivo nella nostra vita da secoli. Non è divertimento, è formazione di quello che siamo, è espressione di quello che siamo.
Però forse non
ed è anche una professione, attenzione. Quindi.
Però forse non pensi che dipende un po' da quello che fai? Cioè, non pensi che alcune forme di spettacolo al vivo siano intrattenimento effettivamente ed altre invece siano più arte?
No, l'intrattenimento è quando vai a un matrimonio e c'è l'orchestrina che suona. Mm. L'intrattenimento è quando vai in un centro commerciale e c'è un deficiente che mette dei dischi. Quello è intrattenimento.
Capiano. Capianissimo.
Lo spettacolo dal vivo è un'altra cosa. Mm. Non è mai intrattenimento. Cioè, non è intrattenimento. È un'altra cosa, sono degli esseri umani che esprimono la propria identità, dovrebbe essere questo, la certo. propria identità, la propria creatività, la propria personalità attraverso un'arte, ce ne sono tanti di certo. arti, sì, sì. E come tali, certo che ci diverte, ma ci fa anche soffrire.
Sì, sì, chiaro, chiaro, no, no, ma era per capire se secondo te ci fosse una differenziazione certo. rispetto a questo oppure...
No, nello spettacolo We Will Rock You che stiamo portando in giro per l'Italia, che abbiamo appena fatto al Teatro Olimpico, a un certo punto si gioca su che cos'è il rock, che cos'è il rock, i Bohemians non sanno che cos'è, e a un certo punto Britt, che è il capo dei rock, fra l'altro dei Bohemians, con un nome ridicolo, Britney Spears, perché è tutto giocato, dice il rock è tutto quello che vogliamo che sia. È questo il discorso, cioè non è... Se no abbiamo perso... E questo c'entra un po' con tutto quello che le persone chiedono, perché i biglietti costano così tanto. È semplice, perché ormai non c'è più l'imprenditorialità, non c'è più il pubblico è scelto, il marketing domina e l'imprenditorialità è sostanzialmente di multinazionali che pensano solo e unicamente a fare fatturato certo. e a rivendere poi a dei fondi e quant'altro. E il pubblico è corresponsabile, perché quando si accetta di pagare dei biglietti sì, scandalosamente certo. alti, si è corresponsabile.
Si giustifica, si legittima
sempre,
quella...
Ma lo dico anche contro i miei interessi. Ci sono determinati casi in cui ho dovuto applicare dei prezzi che non condividevo, perché sono prezzi che sono scelti dagli artisti, sono prezzi che sono scelti dal fatto che ci sono altri organizzatori che lavorano per multinazionali che raddoppiano le tue proposte. Quello che state pagando per andare a sentire i Rush è scandaloso.
Senti,
scandaloso.
A questo proposito c'è chi scrive: Mirko, i live sono diventati cari come un viaggio alle Maldive, perché gli organizzatori hanno capito come spolpare l'utenza.
Sì, dovete smetterla di chiamare gli organizzatori, esatto. dovete dire le multinazionali esatto. che abusano di posizione dominante nel mondo e che sono in questo momento sotto processo, perché attenzione, Live Nation è, mentre noi stiamo parlando, sotto processo con il governo americano, processo che è iniziato il 2 marzo, proprio su questi temi, abusa di posizione dominante, infatti, abusa del fatto che subite tutto e pagate per qualsiasi, pagate
scrive,
delle birre di merda,
Mirko,
delle cifre assurde, dei panini schifosi,
andare...
delle cifre assurde certo. e dei prezzi dei biglietti che non hanno nessun senso.
Ho evitato di andare a vedere i Tool, quando andando a prendere il biglietto 2000 opzioni fra VIP e altro, il secondo
questo
biglietto
è l'altro argomento.
Prevedeva accesso prioritario al bagno, facendo di capire che il biglietto base da dovevi fare addosso.
Cioè,
questo è meraviglioso,
è
l'accesso prioritario al bagno.
È la mancanza di trasparenza. Attenzione, le cose vanno chiamate col nome e cognome. Io non accetto che qualcuno dica agli organizzatori facciamo delle sane distinzioni. Le multinazionali mettono in vendita i biglietti, principalmente Live Nation mette in vendita i biglietti senza comunicare prima quanto costano, senza comunicare prima che tipologia di biglietti ci sono, mette in vendita con la presale, che è una presale che una volta era riservata ai fan ed era una cosa privata, che dove si davano i codici e dei fan club. Adesso è una riserva per che cosa? Per gente che compra i biglietti e poi li rimette nel secondary ticketing. Mettono in vendita i biglietti con una tipologia talmente varia di prezzi, il corridoio, la visibilità, la non visibilità, il cesso sì, il cesso no, i biglietti platinum sono una truffa, perché i biglietti platinum non hanno nessun valore aggiunto. Io posso capire,
ricordi quando fecero quello lì, che il biglietto che non vedi il concerto,
esatto, ma quello mi ricordo con
cioè
i King Crimson,
solo ascolto
e lì furono
boh,
e lì furono,
ma che vuol
e
dire?
Lì furono ad Alessandro e Galli, vabbè, per essere vabbè. preciso, ma non è che sto puntando il dito
no,
contro
vabbè,
nessuno
vabbè,
sto solo di, perché le cose vanno dette nome e cognome, perché sennò è sbagliato, cioè
se no si generalizza e ci vanno di mezzo
è
anche
normale.
Quelli che invece lavorano l'altro modo, certo. Giusto, ha ragione Claudio.
E quindi voglio dire, i biglietti che vengono messi in vendita in questa maniera, senza alcuna trasparenza, e con il biglietto flessibile, per cui io compro il biglietto alle 10 e lo pago senza sapere prima quanto, X, tu Emilio arrivi dopo e lo compri lo stesso biglietto, sì, a fianco del mio, sì, lo paghi di più, perché? Sì, no, perché c'è un maledetto algoritmo,
certo,
che ha stabilito
che, dice quanto...
che siccome siete, certo, allora no, quando noi abbiamo messo in vendita gli SDC a Reggio Emilia c'erano 30.000 persone tutte assieme alle 9, ma non è che ci siamo immaginati né noi né gli SDC di applicare delle porcate per far pagare di più la gente. La gente non va punita, però la gente si autopunisce accettando di
nel
tutto.
Nel 2003 ci scrivono
accettando questi concerti che concerti non sono, di questa miriade di cantanti italiani che non cantano dal vivo, non suonano dal vivo e che però riempiono perché ci sono le nuove generazioni che vanno a vederli. Quindi siete stufi di sentire quella roba e vorreste sentire della musica dal vivo? Ribellatevi,
sì,
ribellatevi con degli atteggiamenti civili.
Qualcuno
politici,
ci scrive,
reali.
Ricordo che nel 2003 andai a vedere i Fantomas, Mike Patton con Lombardo allo Spazio Boario spendendo 8 euro, giusto per capire, a dire lui, cioè, si può fare, no? Si può fare, adesso 8 euro, però insomma si può fare. Che può essere che i live sono arrivati alle stelle perché non si vendono più dischi o CD, dice
no, basta,
altro.
Basta, questa è una
leggenda metropolitana.
Fandonie che è stata raccontata. Allora, mettiamo i puntini su lei. Non si vendono più i dischi, è vero. Ma non si vendono più i dischi, è vero, è un problema per gli artisti di piccolo e medio cabotaggio, sì, non per quelli di, per fortuna loro, sì, per meriti loro, sì, per culo, per tutto quello che volete, che fanno grandi numeri. Perché con lo streaming, quelli che fanno grandi numeri incassano cifre spropositate comunque.
Certo, certo.
Quindi non,
non è non, quello.
Allora il paradosso è che chi dovrebbe applicare dei prezzi dei biglietti più alti è chi davvero non ha più entrate dalla vendita dei biglietti, dalla vendita dei dischi, e che invece
è il paradosso.
E che invece applica dei biglietti
Flavio
bassi.
Scrive, torniamo sempre al punto, che il vero problema è il cazzo di capitalismo adesso,
ma è normale ma è normale, il modello sia capitalista sia comunista hanno fallito in tutto il mondo, è inutile, poi noi non parliamo più di queste cose, ma quello che sta succedendo nel mondo è inaccettabile. Stiamo accettando di tutto e di più, stiamo accettando che Trump e Netanyahu stiano ammazzando persone e nel frattempo Trump chiede pure di avere il premio Nobel,
esatto,
per la pace.
Sì, sì, sì.
Allora, fortunatamente Radio Rock su questo, perfetto, è veramente un polo dove ne parliamo tutti i giorni e tanto, proprio perché siamo d'accordo con questo concetto che allora, è inaccettabile.
Qualcuno ci scrive 120 euro un biglietto di un concerto e sta a 600 km, 100 euro il viaggio, altri 100 per mangiare e dormire, poi conto... che fai, non ci vai con tua moglie? Ecco là che sono 600 euro da dire
però
per un concerto.
C'è un problema, c'è un problema. Non bisogna alimentare il fanatismo di alcun genere. Io ho sempre detestato in tutta la mia vita fanatismo, che significa conformismo.
Sì.
Ho detestato il fanatismo religioso, ho detestato quello politico, ho detestato quello sportivo. Ho detestato e detesto quello che è diventato quello musicale, purtroppo per molti. Ragazzi, non riuscire ad andare a un concerto o non riuscire a mandare il proprio figlio di 8, 10, 12 anni, 14 anni a uno spettacolo non è un dramma.
No,
bisogna
però,
imparare a dire
però
no.
Ci scrive
però
Linda, ci scrive Linda, ma la soluzione
no,
qual è allora?
Ecco,
io spendo
anticipato
360 euro quest'anno per 3 concerti, prezzo assurdo, sono d'accordo. Cosa fare? Non andare? Finirei per non andare io e un'altra manciata di gente desiderosa di opporsi senza che cambi niente.
No, bisogna alimentare la rete della bellezza che c'è in tutta Italia, nel piccolo medio.
Sì.
Fra l'altro a questo proposito voglio semplicemente dire una cosa, io nel 2018 ho creato Slow Music, come, che è un movimento, diciamo, in emulazione di Slow Food,
sì,
senza ombra di dubbio, un movimento totalmente no profit che abbiamo creato per che cosa? Per alimentare la territorialità, l'identità, la bellezza, la produzione indipendente a 360 gradi nel campo della musica, quindi i negozi di dischi, quindi i produttori di strumenti musicali, i piccoli club, i musicisti, gli organizzatori, e per farlo stiamo facendo tante azioni. Quello che stiamo facendo adesso, che mi piace molto, stiamo mettendo delle targhe in una serie di spazi, a Roma lo metteremo al Monk, tanto per dirne,
sì,
una, nei prossimi giorni, che sono i presidi,
sì, un po' i poli.
Questo è molto significativo, perché non è un apprezzamento o una patacca che tanto c'è qualcuno che ci paga per fare sta roba, no, non ci paga nessuno, siamo noi di Slow Music
bello,
che lo facciamo, ma è un modo per mettere, per provare a mettere ancora di più in rete tutto un mondo di bellezza, di indipendenza.
Sì.
L'indipendenza è un punto di arrivo, non è di partenza, ragazzi. Non è che potete dire che siete indie, poi appena avete un successino diventate mainstream e firmate per chiunque, perché siete degli ipocriti.
Eh certo.
Non chiamateli indie, e ce ne sono miliardi.
Gaetano dice che il discorso di Trotta manca una componente essenziale. Faccio un esempio: fine anni 70, fino all'87-88, a Napoli sono passati concerti incredibili, solo per menzionare quelli che ho visto: John Mayer, Jorma Kaukonen, Tuxedo Moon, Lou Reed, Avellino, Frank Zappa, Rolling Stones, Gato Barbieri, Don Cherry, Conare Stavolazzi, Tullio De Pisco e tantissimi altri. Ma, ed è un grande ma, al contempo la scena musicale napoletana era spettacolare: Napoli Centrale, Primo Alan Sorrenti, Fratelli Bennato, Pino Daniele, Teresa Resio, Grande Agnello, Daniele Siepe, per arrivare alla generazione successiva dei 99 Posse e tanti altri meno famosi ma previsti. Insomma, c'era una scena musicale di livello internazionale che aveva creato un clima culturale esigente.
Tutto
questo
vero.
Manca oggi. La scena musicale rock, jazz, fusion è di nicchia. Questo impatta sul livello culturale endogeno.
È tutto vero, condivido tutto quello che ha detto, ma voglio anche dire che le nicchie sono tutte nicchie, anche le nicchie che sono di massa sono nicchie. Il problema è saperle continuamente alimentare e saper fare qualcosa, e chi come me o come te o come voi ha un ruolo, cioè ha un'attività che è nel sociale, perché noi lavoriamo nel sociale, non dimentichiamolo, ha la responsabilità di aiutare cosa? Non solo i propri interessi e il presente, ma soprattutto il futuro. Chi non è ancora nato, chi non è ancora musicista, chi non è ancora genitore, chi non è ancora professore, chi non è ancora, chi non esiste ancora. Solo il futuro, che non è scritto, ma che dipende da tutti noi, come è stato detto,
come, c'è un
Strammer,
grande, esatto,
come diciamo noi, We Will Rock e tanti altri, è la soluzione. Se si continua solo a pensare al proprio orticello e oddio, non sono riuscito a comprare il biglietto, ma chi se ne batte il...
intanto è sessismo o non è sessismo? C'è Carlo che scrive: io quest'anno ho prenotato 4 concerti, prezzo medio una 60ina di euro, poi arriva mia moglie e mi fa: dobbiamo andare a vedere Baglioni in piazza Spoleto, 127 euro a biglietto. E ma li vale? Questa è stata la risposta di lei. Ora, sono andati a vedere.
Ma questi sono altri argomenti. Baglioni è un artista tutto tondo che da tantissimi anni
dà emozioni.
Dà emozioni.
Sì, ma
personalmente, lui mi è molto simpatico. Ci conosciamo fuori dal palco, fuori dal tour. È di una persona squisita, molto colta, molto curiosa. Personalmente, io non ce la farei mai a stare 3 ore a sentirlo suonare al pianoforte, però questo vuol dire una ceppa di niente.
No, è certo, certo.
Cioè io riuscirei a sentire Terry Riley in sì, Rainbow, voglio dire, per però 3 ore, che è musica dodecafonica.
Però l'incastro non è un po' questo, il fatto che, perché anch'io l'ho pensato di alcuni concerti artistici, ho pagato molto, ho detto sì, però li vale. Li vale per me magari, non è necessariamente che li vale come senso univoco e mondiale, però per me quella cosa li vale. Non ci incastriamo un po' facendo questo ragionamento? Io per prima te lo chiedo.
Sì, è un buon ragionamento il tuo, però resta sempre a monte la parola valore. È comunque connessa anche a quello che è l'economia.
Certo.
Cioè, io sono una persona che come dire, ha un reddito di 10-20 mila euro al mese, è un conto. Se come la stragrande maggioranza degli italiani ce l'ho di 1.500-2.000, come minchia posso spendere mille euro per andare in 4 a sentire una cosa, anche se mi piace? Cioè io mi chiedo come, la risposta me la do facendomi fare un prestito dalla banca, e questo è drammatico. Chiedere un prestito in banca per andare a sentire uno che canta, beh, anche no.
Oppure un signore dice: io direi all'ascoltatore di lasciare la moglie, quindi
risolto
il problema alla radice. Senti, ascoltiamo questi brasiliani.
O lasciare il marito.
Magari lei è se
no,
no,
questo è sessismo.
Bravo.
Allora, siccome parlavi del Brasile, io fra le tante curiosità che alimento quotidianamente, ho scoperto tutta una scena afrobeat brasiliana. Questo gruppo che ti ho selezionato è un album, questo già di molti anni fa, ma è un brano che mi piace da matti, essendo poi un appassionato di Fela Kuti, di King Sunny Ade. Ho portato tanta musica africana, tra l'altro, in Italia, e ne sono felice. vorrei che lo sentiste tutti quanti.
Benissimo, ascoltiamolo. Big Siga 70 100% 13, tantissimi numeri, però insomma ascoltiamo, esatto, molto volentieri, e poi ci dite.
Alzate il volume perché va sentito bello tosto.
Fantastici, veramente, veramente notevoli. Bisiga 70 con 100% 13. Io volevo ricordarvi che, perché insomma io ho appreso da Claudio Trotta i segreti del mestiere, quindi anche Radio Rock organizza eventi. Giovedì 9 aprile Radio Rock presenta i Diz in concerto al Monk Roma. Dopo il sold out dello scorso anno, la band di Brighton torna nella capitale per un unico imperdibile show. I biglietti sono in prevendita su Exceed e monkroma.it. giovedì 9 aprile, ragazzi, andiamo verso il sold out, quindi anche se manca più di un mese, perciò sbrigatevi per accaparrarvi il vostro biglietto a prezzi giusti.
Posso ridere? Ho vietato, sì, al mio ufficio stampa, sì, di usare la parola sold out.
Bravo.
Perché ormai è vuota di significato, sì, sì, perché, bravo, è stata, bravo, usata, certo, più volte.
Andiamo
in maniera,
verso tutto esaurito.
Biglietti sono finiti.
È stata
una roba
finire,
simile, perché basta. Sold allora, out è
ti
una
dico
roba che...
Marco che ci scrive tanta roba riferita alla canzone che abbiamo appena ascoltato, sì. Grazie anche sempre per la sempre bella presenza, guarda caro Marco, Marco 71 insomma è un fedelissimo ascoltatore e segue ed è attento alle proposte anche che fa Claudio. Claudio non ha difetti, solo uno che vabbè insomma sappiamo,
ho capito,
vabbè insomma però quest'anno è della grande, quest'anno insomma, non abbiamo parlato di calcio, hai visto che abbiamo, ho evitato anche di parlare di Champions League, di calcio eccetera eccetera, vabbè.
Il Bodo vincerà la Champions.
Beh, io a me piace.
Io lo spero.
Sono anche sai che sono anche stato a Bodo io nei miei pellegrinaggi norvegesi.
Ma, fra l'altro, città ma comunque, bellissima. Scusa, scherzando, hanno fatto 3 gol, 3-1 col Manchester. Hanno vinto a Madrid con Real Madrid. Non è che sono proprio degli altri.
No.
E quelli che dicono è non doveva uscire col Bodo. Vediamo adesso dove va.
Dove arriva.
Se poi vince la Champions.
Infatti, vorrei chiedere al vostro ospite se conosce i Radio Laumberg, Giacomo. Poi i prezzi dei biglietti dovrebbero tenere conto anche dello spettacolo che viene offerto. Questo è, come dire, provocazione. Potrebbe essere giusto pagare più uno spettacolo della Pausini, che sul palco porta anche tante ballerini, coreografie in pianto, rispetto alla Dave Matthews Band, che musicalmente trovo imparagonabile, ma sul palco ci sono solo loro. Ma loro sono tanti, però.
Attenzione, qua si entra in un campo. Personalmente io credo, e l'ho anche scritto più volte, la esagerazione di elementi coreografici, spettacolari, scenografici, sì. A mio parere nasce da due aspetti: o quando si vuole nascondere la mancanza di talento, e non sto parlando della Pausini, a me non piace, però per l'amor del cielo,
certo.
Cantare sa cantare, oppure paradossalmente, questo è capitato recentemente, almeno per me, a mia opinione, sono andato a sentire Lady Gaga a Milano e tutta questa montagna di ballerini,
sì,
e
coreografie, scenografie,
alla fine cosa fa? Nasconde il talento, perché sembra uno spettacolo, per l'appunto un musical, dove il talento indiscutibile
enorme,
di Lady Gaga,
certo,
viene fuori solo quando finalmente
si mette al pianoforte,
e solo quando finalmente si vedono i musicisti fare un brano, peraltro un brano, se non sbaglio era un brano quasi hard rock, ma in tutto il resto, se invece di esserci lei ci fosse sua sorella, nessuno se ne accorgerebbe. Oltre al fatto che dubito che quando fanno tutte queste movimentazioni, ma l'ho sempre dubitato anche quando Mick Jagger correva come un matto, si canti davvero dal vivo. Penso che l'aiutino
dietro l'ago. Va bene, abbiamo parlato di tantissime cose, di tante altre parleremo ancora.
E Dave Matthews
appena...
è un gigante, non scherziamo.
Dave Matthews, ragazzi, è veramente tra i più grandi in assoluto, da solo e con la sua band, perché poi ha fatto pure dei dischi solisti, secondo me, che non erano male.
E sono il primo che l'ha portato in Italia, anche
anni
loro.
Che erano 90,
anni 80.
Fine 80, sì, sì. Primi 90.
Vabbè, due o tre volte,
ragazzi,
notevolissimo.
Parliamo di un grandissimo, va bene. Come è un grandissimo anche il nostro Claudio Trotta, il Dave Matthews italiano, che
sono diventato
così.
Così, non canto, non suono,
però
e soprattutto
molto...
non ho il suo conto corrente, quindi che ci azzecco io con Dave Matthews.
Poi vedrai. Intanto ti ringrazio e ti aspetto presto in studio. Quando torni a trovarci?
Ma guarda, quando mi inviti, non mi inviti mai.
È vero.
Non è vero. No, spero presto, perché io mi sono divertito, credo anche te. Mi auguro anche chi ci ha ascoltato.
C'è uno che ha detto, cioè che ci ha scritto: nessuno tocchi Mick. Ecco, toccato Mick Jagger, non si può, nessuno tocchi. Jagger è numero uno, dai, che poi non possiamo dire nulla su Mick Jagger.
Ti ricordi quando Giacomo Pellicciotti scrisse che gli Aerosmith erano i veri Rolling Stone?
Ah, beh, sì.
È come quello che dico io, che il quartetto Cetra, sono i veri Manhattan Transfer.
Bellissimo. Questa è bella, voglio tatuarmela qua, è fantastica. Claudio, ti ringraziamo.
Cambiamo carapellata, dai, per un'ora di sera.
Non so se me la sento, però
ci lavoriamo. Grazie a tutti, tra poco Gagarin con Tatiana e Fuffo questa mattina, e noi torniamo domani alle 6 con il The Rock Show. Grazie Claudio, alla prossima.
Grazie,
ciao
a voi.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.